Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buona giornata a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 25 gennaio 2024. Iniziamo allora anche oggi la nostra trasmissione che riguarda tematiche ambientali, cosa c'è in tavola? Partendo subito dai richiami, invero ci sono molti argomenti oggi da trattare, cerco di fare i richiami che sono comunque parecchi il più brevemente possibile, ma doverosamente lo faccio perché non è che tutti possano andare nei siti dedicati per andare a vedere che cosa viene richiamato dai punti vendita. Allora, un primo richiamo riguarda, segnalato dal Ministero, riguarda un lotto di calamari ripieni congelati a marchio Sotto Zero Food. Il motivo indicato è la presenza di mazzancolle non dichiarate tra gli ingredienti e queste sono un allergene, crostacei. Il termine minimo di conservazione è il 20 maggio 2025. Allora, calamari ripieni congelati a marchio Sotto Zero Food. Poi due lotti di farina, sempre dal Ministero della Salute, due lotti di farina di mais biologica e diversi lotti di grissini con farina di mais a marchio Azienda Agricola Bio Floridia. Il motivo del ritiro, del richiamo, è la presenza di aflatossine totali EB1 superiori ai limiti di legge. Sono molti i lotti coinvolti in questo richiamo di farina e di grissini, quindi non li posso leggere. Ci sono molti varie scadenze, termini minimi di conservazione, quindi due lotti di farina di mais biologica e diversi lotti di grissini con farina di mais a marchio Azienda Agricola Bio Floridia. Poi abbiamo un altro richiamo, riguarda uova, sempre dal Ministero della Salute. Numerosi lotti di uova S, M, L e XL, quindi a pezzatura diversa, a marchio Alicom. Queste sono richiamate per presenza di salmonella. Non ci sono le date di scadenza, quindi ci sono solo i numeri di lotti e sappiate che sono uova a marchio Alicom. Poi abbiamo un lotto di minestrone gran sapore S lunga surgelato. Presenza di glutine non dichiarato in etichetta. Quindi problematiche per chi è insofferente allergico al glutine. Termine minimo di conservazione dicembre 2025. Minestrone gran sapore S lunga surgelato. Poi qui abbiamo un lotto di spinaci in foglia, scottati, surgelati, a marchio Pescasseroli surgelati di alta qualità. Il motivo del richiamo è la presenza di livelli non conformi di carica batterica totale e di enterobatteri nel prodotto, quindi una contaminazione microbiologica. Questi surgelati sono da consumarsi entro il 7 marzo 2025. Spinaci in foglia scottati surgelati a marchio Pescasseroli surgelati di alta qualità. Poi altri lotti di farina di mais biologica a marchio Azienda Agricola Bio Floridia, come abbiamo detto prima, con termini minimi di conservazione in questo caso 30 giugno 2024. E un altro è il 31 luglio 2024. Comunque sappiate, lotti di farina di mais biologica, marchio azienda agricola Bio Floridia. Chi li ha, insomma, si informi per caso se sono quelli coinvolti. Altro richiamo. Questa volta si tratta di un lotto di vino frizzante Pignoletto DOP 2022 a marchio Vigne del Rapace. Presenza di solfiti non dichiarati in etichetta. Per un errore di stampa, infatti, manca la dicitura contiene solfiti. Sono coinvolte 1820 bottiglie da 750 millilitri con il numero di lotto, questa volta lo dico perché sono solo queste 1820 bottiglie, numero di lotto L come Livorno 23/286. Vino frizzante Pignoletto DOP 2022 a marchio Vigne del Rapace. Poi, altro richiamo. Un lotto di tonno vero naturale al vapore, a marchio Mare Blu. La ragione indicata è la possibile presenza di istamina, termine minimo di conservazione 23 giugno 2026. Ripeto, tonno vero naturale al vapore, a marchio Mare Blu. Poi abbiamo il penultimo richiamo. La catena di supermercati Coop ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di frappe mosse a marchio Il Fresco Fresco. Motivo del richiamo è l'assenza in etichetta degli allergeni, solfiti da vino, latte, soia e senape. Termine minimo di conservazione è il 24 maggio 2024. Coop fa sapere che il richiamo dei dolci di Carnevale interessa solo alcuni punti vendita della catena nella città di Roma e nella regione Toscana. Io comunque do l'indicazione a tutti, un lotto di frappe mosse a marchio Il Fresco Fresco vendute da Coop. E infine passiamo all'ultimo richiamo. Allora, la catena di supermercati Pam Panorama ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di dessert a marchio Toblerone per la possibile presenza di corpi estranei nel prodotto, corpi estranei di materiale plastico. Qui ci sono vari un numero di lotto solo, però varie date di scadenza vanno dal 23 gennaio 24 già scaduta al 7 febbraio 2024. Quindi lotto di dessert a marchio Toblerone dai supermercati Pam Panorama. Qui sono finiti finalmente i richiami e io volevo parlarvi oggi di due argomenti nello specifico che riguardano le microplastiche e poi altre metodologie di coltura di che sentirete dopo, insomma. Adesso è inutile che io faccia una... ho messo un po' in parallelo due modi di coltivare diversi e problematiche legate a questo, legate a interessi diversi. Allora, una prima indicazione, questa notizia che vi do compare sia sul sito L'Indipendente Online nel settore consumo critico, in data 15 gennaio 2024, sia nel sito dell'indipendente il fatto alimentare.it in data 19 gennaio 2024. Vi leggo quello dall'indipendente online, consumo critico. Allora, questo perché era il primo che è venuto, cioè è stato evidenziato prima questo, poi quello del fatto alimentare. Vado quindi in data 15 gennaio 2024. Articolo da consumo critico, come di consueto, è di Roberto De Maio. Allora, vi leggo questo perché è interessante conoscere questa situazione nelle acque. Qui si parla di acque in bottiglia. Quante microplastiche si ingeriscono bevendo acqua in bottiglia? L'acqua in bottiglia contiene fino a 100 volte più particelle di plastica di quanto si pensasse in precedenza. Ogni litro contiene quasi un quarto di milione di pezzi che possono passare nel sangue, nelle cellule e nel cervello, depositando sostanze chimiche tossiche. È quanto emerge da un nuovo studio sottoposto a revisione paritaria e pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy, sarebbero appunto gli atti dell'Accademia Nazionale of Science, delle scienze. I ricercatori delle università statunitensi Columbia e Rutgers hanno analizzato campioni di tre comuni marchi d'acqua in bottiglia negli Stati Uniti e hanno scoperto che il livello medio di particelle era di 240.000 particelle per ogni litro. Tuttavia, nonostante i numerosi allarmi lanciati negli anni, gli autori hanno denunciato che attualmente non è ancora possibile sapere se i pezzi di nanoplastiche siano o meno direttamente dannosi per la salute. Non sappiamo se e quanto siano pericolosi. Sappiamo che entrano nei tessuti e la ricerca attuale sta esaminando cosa fanno nelle cellule, ha dichiarato la coautrice Phoebe Stapleton. Le nanoplastiche sono minuscole particelle corrispondenti a circa un millesimo della larghezza media di un capello. Sono quindi dell'ordine di un miliardesimo di metro. E sono così piccole che possono migrare attraverso i tessuti del tratto digestivo e dei polmoni e addirittura finire nel sangue depositando sostanze chimiche potenzialmente dannose come bisfenoli, ftalati, PFAS e metalli pesanti. È stato riscontrato che le nanoplastiche possono addirittura attraversare la placenta arrivando fino al feto in sviluppo. Attraverso un'innovativa versione modificata della spettroscopia Raman, una tecnica basata sul laser che misura la vibrazione delle molecole eccitate dalla luce, gli autori hanno individuato da 110.000 a 370.000 particelle ogni litro di acqua, di cui il 90% erano nanoplastiche e il restante 10% era composto da microplastiche dell'ordine di un milionesimo di metro. I campioni sono risultati positivi al polistirene, al polivinilcloruro, al polimetilmetacrilato, al PET, che è il polietilenterftalato, quello di cui sono fatte generalmente le bottiglie di plastica che contengono liquidi, e infine alla poliammide. Questa è una notizia abbastanza interessante, perché infine alla poliammide, che paradossalmente sarebbe legata proprio ai filtri di plastica utilizzati per la purificazione prima dell'imbottigliamento. Quindi utilizzano dei filtri per fermare particelle. Questi filtri sono fatti di una materia plastica che a sua volta rilascia particelle. Queste categorie hanno però rappresentato solo il 10% delle nanoparticelle estratte, mentre il restante 90% è rimasto sconosciuto agli autori, quindi non sanno di che cosa è composto il resto del 90% del resto di quelle che hanno trovato. Sherison Mason, professoressa associata di ricerca, direttore della sostenibilità presso l'Università Penn State Behrend, non coinvolta nello studio e autrice di un'altra ricerca del 2018 che ha rilevato l'esistenza di micro e nanoplastiche nel 93% dei campioni di acqua in bottiglia di 9 paesi, ha dichiarato: «Questo studio, devo dire, è estremamente impressionante. Il lavoro svolto è stato davvero profondo. Lo definirei rivoluzionario. Le persone non pensano che la plastica si disperda, ma è così. Più o meno nello stesso modo in cui perdiamo costantemente le cellule della pelle, la plastica perde costantemente piccoli frammenti che si rompono, come quando apri il contenitore di plastica per l'insalata acquistata in negozio o un formaggio avvolto nella plastica». Secondo Jane Hulihan, direttrice della ricerca per l'alleanza di organizzazioni no profit Healthy Babies, Bright Futures, non coinvolta nello studio, le nuove tecniche innovative presentate aprono la strada ad ulteriori ricerche per comprendere meglio i potenziali rischi per l'uomo. Suggeriscono una diffusa esposizione umana a minuscole particelle di plastica che comportano rischi in gran parte non studiati. I neonati e i bambini piccoli possono affrontare i rischi maggiori poiché il loro cervello e il loro corpo in via di sviluppo sono spesso più vulnerabili agli impatti derivanti dalle esposizioni tossiche. Tuttavia rimane da spiegare se i polimeri possono risultare direttamente pericolosi per le cellule e per l'organismo. Sappiamo che queste microparticelle stanno entrando nel corpo e sappiamo che percentuali ancora maggiori di nanoparticelle più piccole stanno entrando nelle cellule, ma non sappiamo esattamente dove stanno andando nella cellula e cosa stanno facendo, ha dichiarato la coautrice Phoebe Stapleton, professoressa associata di farmacologia e medicina. L'autore senior Wei Min, professore di chimica presso la Columbia University di New York, ha aggiunto che però la nuova tecnologia è particolarmente adatta per analizzare campioni di tessuti umani e dovrebbe presto fornire le risposte. Contattata dalla CNN, l'associazione di categoria International Bottled Water Association, quindi questi sono i produttori dell'acqua in bottiglia di plastica, ha dichiarato: «Questo nuovo metodo deve essere completamente rivisto dalla comunità scientifica e sono necessarie ulteriori ricerche per sviluppare metodi standardizzati per misurare e quantificare le nanoplastiche nel nostro ambiente. Attualmente mancano metodi standardizzati e non c'è nessun consenso scientifico sui potenziali impatti sulla salute delle particelle nano e microplastiche. Pertanto i resoconti dei media su queste particelle nell'acqua potabile non fanno altro che spaventare inutilmente i consumatori». Naturalmente, come capite, ognuno porta acqua, in questo caso è l'elemento principale, a proprio favore. I produttori di acqua in bottiglia di plastica dicono che la ricerca in pratica non è validata, non vale niente, ma se è un metodo nuovo è chiaro che è una grande scoperta e che deve essere enfatizzato di più. Qui non ci sono, a dire il vero, gli effetti, dicono che non conoscono gli effetti, però c'era, forse l'ho trovato nell'altro articolo, e allora vado a reperirlo, è quello successivo del 19 gennaio 2024, che è a firma di Agnese Codignola sul Fatto Alimentare. Vediamo se vado a trovare in fretta, però, quali sono le, in pratica, le stesse valutazioni delle altre, ma dell'altro articolo, ma volevo vedere se c'erano notizie su che cosa combinano. Si dice, ecco, se inoltre, anche se numerosi effetti negativi sulla salute sono ormai noti, sono tutte perturbanti o distruttori endocrini, cioè interferiscono con i sistemi ormonali dell'organismo con numerose ripercussioni negative, è molto difficile verificare il ruolo specifico di ciascuna di queste sostanze, le reciproche interazioni, l'accumulo nel tempo nell'organismo. Tra l'altro, ogni giorno il corpo umano ne assimila da numerose fonti, non solo alimentari, e anche di questo si deve tenere adeguatamente conto nelle valutazioni sul rischio. Va bene, dopo riprende un po' quello che è stato detto nell'altro articolo, quindi non leggo ulteriormente cose che riguardano questo argomento, ma leggo però un articolo che trovo sempre su L'Indipendente online nel settore consumo critico. Potete tranquillamente trovarli anche voi questi articoli, perché sono consultabili da parte di tutti i fruitori del sito l'indipendente.online, in data 11 gennaio 2024. Ci dà una notizia interessante per capire come possiamo in qualche modo fare per minimizzare i danni dovuti a queste particelle. L'articolo è a firma di, vediamo un po', Giampaolo Usai. Dice: ci sono buone notizie sul fronte degli studi scientifici che si occupano di microbiota e fermenti intestinali, probiotici. La ricerca suggerisce che i batteri presenti negli alimenti fermentati potrebbero migliorare alcune infiammazioni che le microplastiche promuovono nel nostro sistema. Gli studiosi affermano che i microorganismi probiotici potrebbero interagire con le particelle chimiche rilasciate dalle plastiche per modificare i loro effetti tossici. Purtroppo oggi sappiamo che nella catena alimentare e nell'ambiente sono presenti un numero elevato di particelle chimiche tossiche rilasciate dalle plastiche. Queste microparticelle riescono a penetrare nel nostro sangue, nel cervello, nei polmoni e in altri tessuti. È però di buon auspicio sapere che un insieme di ricerche scientifiche ora suggerisca che abbiamo almeno una linea di difesa economica e accessibile contro i danni associati alla plastica nel nostro sistema digestivo, i probiotici. Esistono già numerose prove che questi batteri presenti negli alimenti fermentati, come yogurt, crauti e kefir, supportano il nostro sistema immunitario e offrono benefici che possono alleviare i problemi gastrointestinali, infiammazioni e allergie. Ora sembra che potrebbero aiutarci a combattere anche alcuni effetti tossici nelle particelle petrolchimiche pervasive. In che modo le microplastiche danneggiano stomaco e intestino? Ecco, forse è su questo articolo che avevo trovato i danni. Sono molti gli studi che hanno dimostrato come le microplastiche entrano nel nostro organismo e lo danneggiano. Va da sé che producono danni proprio perché questi elementi plastici sono fatti di sostanze chimiche non compatibili, cioè non sono di sostanze organiche, con quelle di cui i nostri corpi sono costituiti. Vale a dire, si tratta di una incompatibilità di base irreparabile e inconciliabile. È lo stesso che avviene per i metalli pesanti tossici come mercurio, piombo, alluminio, eccetera. Semplicemente queste sostanze non dovrebbero mai entrare nel nostro organismo, pena il danneggiamento stesso dell'organismo. Secondo molte ricerche scientifiche, tutte le particelle plastiche o di altro materiale non organico di dimensioni nanometriche sono in grado di entrare nel nostro sangue e in vari organi come stomaco e intestino, producendo dei danni. Possono ad esempio attraversare e superare la barriera costituita dalla mucosa intestinale e formare dei depositi locali che creano una forte infiammazione localizzata. Oppure potrebbero anche muoversi e spostarsi all'interno dell'organismo per causare un'esposizione sistemica con conseguenze ancora abbastanza sconosciute, ma che gli studiosi collegano già a tumori, malattie neurodegenerative come l'Alzheimer o ad alterazioni della fertilità e di tipo ormonale. Uno studio della Tufts University pubblicato a giugno 2023 ha scoperto, per esempio, che alte concentrazioni di particelle di polistirene innescano in modo significativo la secrezione di proteine infiammatorie, chiamate citochine. Le citochine sono collegate alle malattie infiammatorie intestinali, tra cui il morbo di Crohn e la colite ulcerosa, che sono in aumento a livello globale da 3,7 milioni di casi nel 1990 a oltre 6,8 milioni di casi nel 2017. Un nesso causale chiaro e preciso non è ancora possibile stabilirlo, perché anche fattori come una dieta ricca di alimenti ultraprocessati, il fumo e l'esposizione all'inquinamento atmosferico sono collegati alle malattie infiammatorie intestinali. Ma i ricercatori credono sempre più che anche le microplastiche, che sono piene di varie sostanze chimiche dannose, tra cui additivi come il bisfenolo A, ritardanti di fiamma e ftalati, svolgano un ruolo nella genesi di queste patologie. Anche dei ricercatori cinesi, in uno studio del 2022, hanno stabilito che le persone con malattie infiammatorie intestinali hanno il 50% in più di microplastiche nelle feci rispetto a quelle con uno stomaco sano. Come i probiotici possono neutralizzare le microplastiche? Anche se sfortunatamente i probiotici non possono magicamente eliminare le particelle di plastica dal nostro corpo, tuttavia alcune ricerche suggeriscono che i microbi buoni potrebbero aiutare a migliorare parte della tossicità e dell'infiammazione che la plastica promuove nel nostro sistema gastrointestinale. Alcuni ricercatori iraniani hanno dimostrato, per esempio a luglio 2023, come i probiotici potrebbero proteggere dagli effetti negativi della plastica sulla flora intestinale. I microorganismi probiotici possono interagire con le particelle di polistirene per modificare i loro effetti tossici su diversi tessuti, hanno scritto. In pratica, hanno mostrato come anche in altri studi si osserva che i probiotici si legano, assorbono e neutralizzano i metalli pesanti tossici, come il cadmio e il mercurio negli animali, oppure che ceppi probiotici, tra cui il Lactobacillus plantarum, presenti nei latticini fermentati e nei sottaceti, si legano al bisfenolo A e agli ftalati, entrambe sostanze chimiche nocive comunemente presenti nella plastica, per ridurne la tossicità. L'uso di integratori probiotici per migliorare il microbioma potrebbe essere un intervento efficace per contrastare diverse tossine, comprese quelle che fuoriescono dalla plastica, ha scritto il gruppo di ricerca iraniano. C'è un'altra cosa interessante però da dire, che i probiotici possono bloccare le microplastiche prima ancora dell'ingestione. Alcuni probiotici non solo potrebbero aiutare il nostro intestino, ma potrebbero aiutare a ridurre gli additivi chimici che fuoriescono dalle confezioni di alimenti e bevande prima ancora che raggiungano il nostro corpo. Esistono ricerche promettenti sull'interazione tra probiotici e bisfenolo A nei contenitori alimentari. Il bisfenolo A, così come altri dannosi bisfenoli talvolta utilizzati al suo posto, si trova comunemente nelle lattine e nelle bottiglie di plastica dura in policarbonato, utilizzate per contenere cibi e bevande. È noto che questi additivi filtrano dai contenitori e finiscono nei prodotti di consumo che ingeriamo. Un altro studio cinese del 2019 ha scoperto che quando un integratore del probiotico Lactobacillus reuteri veniva aggiunto a succhi e tè confezionati in lattine contenenti bisfenolo A, il probiotico riduceva la concentrazione della sostanza chimica nelle bevande di almeno il 90%. E nel 2020 altri ricercatori sono giunti a una conclusione altrettanto incoraggiante, producendo yogurt con vari ceppi probiotici di batteri e latte intenzionalmente contaminato con bisfenolo A. Dopo 28 giorni di conservazione, lo yogurt, preparato con Lactobacillus plantarum e Lactobacillus acidophilus, aveva disintossicato il bisfenolo A rispettivamente del 95% e del 90%. Tutto ciò ci offre un motivo in più per riscoprire il consumo di alimenti della tradizione, che col tempo sono stati dimenticati e sostituiti da prodotti industriali, ad esempio il pane a lievitazione naturale, ricco di fermenti lattici vivi, a differenza del pane industriale fatto con lievito di birra o con lievito chimico. Utilizzare dunque bevande fermentate come il kefir o cibi come le verdure fermentate, crauti, verze, carote, cavolfiore, eccetera, potrebbe aiutarci a ridurre una parte delle tossine ambientali e alimentari che ogni giorno ingeriamo, volenti o nolenti. E questo è l'articolo di Giampaolo Usai. Finisco, sono le 12:35 e finisco qua con l'argomento microplastiche. Adesso passo a leggervi alcune interessanti, a mio avviso, notizie che riguardano dei metodi che sembravano scomparsi di coltivazione e che stanno proprio per essere, sono riscoperti e possono essere portati ad esempio per un cambio epocale nel modo di coltivare. Trovo tutti questi articoli dall'Indipendente online nel settore ambiente. Un primo articolo riguarda il Vietnam. È un articolo del 17 gennaio 2024. L'autore è Simone Valeri e ci dice: Con Chim, l'isola vietnamita dimenticata dallo sviluppo agricolo che ora ispira il paese. Negli anni in cui il Vietnam correva verso lo sviluppo industriale e intensivo della propria economia, dopo la fine della guerra contro gli Stati Uniti, gran parte del delta del Mekong venne rimodellato per supportare l'agricoltura di scala, promuovendo metodi di coltivazione industriale volti ad incrementare i raccolti di riso e trasformare la nazione in una centrale di esportazione per il noto cereale. Tra le poche aree non interessate dal piano di sviluppo c'era l'isola costiera di Con Chim, ritenuta troppo piccola allo scopo. Qui i locali hanno potuto continuare a praticare i loro metodi agricoli tradizionali, apparentemente fuori tempo. Un modello che, ora che quello intensivo sta mostrando i suoi effetti di lungo periodo, caratterizzati dall'impoverimento dei terreni e l'inquinamento, sta tornando ad ispirare il paese che ora punta a tornare a pratiche agricole maggiormente basate sulla natura. Un tempo dimenticata, l'isola di Con Chim è quindi ora riconosciuta come una guida per un futuro agricolo più sostenibile. L'isolotto di Con Chim si trova al largo della costa della provincia vietnamita di Tra Vinh, un piccolo lembo di terra di appena 62 ettari che rappresenta un esempio unico di come appariva gran parte del delta del Mekong prima che la coltivazione industriale di riso si espandesse nel paese. L'isola conta 220 abitanti, i quali praticano la coltivazione tradizionale del cereale e metodi di pesca sostenibili, nonché accolgono un flusso turistico sempre maggiore attratto dall'autenticità del luogo. Scusate un attimo, ho perso il filo perché stavo facendo un'altra cosa in contemporanea, ma non c'è un problema a fare due cose insieme. Venire a Con Chim è stato come tornare indietro nel tempo, ha comunicato Nguyen Hun Tien, un ecologo locale che ha dedicato la sua vita alla comprensione dell'ecosistema del delta del Mekong. Un passato a cui però l'intero paese vorrebbe ritornare. Oggi siccità, inondazioni, innalzamento del livello del mare stanno infatti influenzando negativamente la coltivazione del riso nel delta, il che ha reso evidenti i limiti dell'agricoltura intensiva. Il Vietnam ha sostenuto lo sviluppo di metodi agricoli industriali ad alta intensità per oltre 5 decenni, ma ora vuole quindi cambiare rotta. La strategia approvata nel 2017 punta a ridurre la coltivazione di riso nel delta del Mekong da 300.000 ettari entro il 2030, con la relativa conversione alla sostenibilità mediante la reintroduzione di pratiche agricole estensive come quelle da sempre adottate a Con Chim. I metodi di coltivazione industriale richiedono enormi quantità di acqua, un monitoraggio costante e un uso intensivo di fertilizzanti chimici. Nel delta del Mekong, inoltre, la costruzione di dighe e di infrastrutture per l'irrigazione ha sconvolto i complessi sistemi ecologici del fiume, con il conseguente inevitabile declino della qualità del suolo. Al contrario, nell'isola di Kon Chim, piuttosto che cercare di controllare il ciclo dell'acqua, gli agricoltori lavorano con esso. La stagione umida è ideale per la coltivazione del riso, poiché i campi vengono allagati, mentre la stagione secca, quando l'area vede un aumento naturale dei livelli di salinità, è idonea per la pesca e l'allevamento di gamberi e granchi. In questo modo gli abitanti dell'isola hanno cibo e fonti di reddito tutto l'anno, ha spiegato Nguyen Minh Hoang, cofondatore del Mekong Environment Forum, un'organizzazione no profit che lavora per proteggere il delta del Mekong e le comunità che dipendono da esso. L'isola, senza stravolgere le sue tradizioni, si è così resa resiliente e resistente ai cambiamenti climatici, dimostrando al Vietnam e al mondo intero che l'adattamento è possibile, specie se si parte dal livello locale. E questo è l'esperimento dell'isola di Con Chinh in Vietnam. Andiamo a vedere invece che cosa capita in Nepal. Sempre un articolo dall'Indipendente Online Settore Ambiente, in data questa volta 3 gennaio 2024. Questo articolo è a firma di Simone Valeri. In Nepal il sapere indigeno fa rivivere le coltivazioni che resistono alla siccità. Non solo le biotecnologie, anche il sapere indigeno è in grado di sviluppare e conservare varietà culturali resistenti ai cambiamenti climatici. Ne sono la prova gli agricoltori indigeni Gurung del Nepal centrale, i quali stanno lavorando attivamente per fare rivivere una varietà di miglio quasi dimenticata, ma resistente alla siccità come poche altre. Si tratta del miglio a coda di volpe, che ha un nome scientifico, Setaria italica, chissà se sentiamo anche noi, ma comunque il miglio a coda di volpe, un cereale tradizionalmente coltivato come coltura di carestia, poiché matura in un periodo dell'anno in cui gli agricoltori hanno già raccolto tutto il resto. Il miglio a coda di volpe viene raccolto prima del monsone, tra giugno e luglio, quando le altre colture non crescono più. A differenza delle altre colture da reddito, ha però bisogno di molta meno acqua per crescere e richiede solo 3 mesi per essere raccolto per il consumo, ha spiegato Bina Gurung, un contadino del piccolo villaggio di Gopte, impegnato nell'impresa. Il miglio a coda di volpe, conosciuto localmente come Barillo Caruno, in passato era una coltura di base della regione, tant'è che veniva impiegato come sostituto quotidiano del riso. Tuttavia, negli ultimi decenni la sua coltivazione ha subito un forte calo, quando colture come il riso, il grano e il mais sono diventate via via più commerciali. Nonostante la spiccata resistenza alla siccità e delle eccellenti proprietà nutritive, il miglio a coda di volpe è così passato di moda e ha sfiorato la soglia dell'estinzione. In un mondo globalizzato, con il settore agricolo in mano a un pugno di multinazionali, la perdita irreversibile di varietà locali non è però un'eccezione. Anzi, ai ritmi attuali, sembra ormai destinata a diventare la regola. Con l'aumento dell'uso di sementi ibride, molte delle nostre varietà di semi locali si sono già estinte, ha spiegato Bina, sottolineando quanto il Nepal non sia esente dal fenomeno. Il miglio a coda di volpe, tra l'altro, difficilmente riesce a garantire una notevole resa, motivo per cui gli agricoltori sono stati più inclini a coltivare colture più redditizie da vendere più facilmente sul mercato. Per fronteggiare l'ormai cronica mancanza di acqua, si è però deciso di tentare il tutto per tutto per farlo tornare in voga. In particolare il merito va alle donne Gurung, più tradizionalmente impegnate nei campi rispetto agli uomini, e alla banca comunale dei semi di Campo Cara. Il miglio a coda di volpe rappresenta un'opportunità come poche altre in un contesto in cui diversificare significa resistere. Il cereale può infatti favorire l'adattamento alle nuove sfide climatiche in uno dei paesi più vulnerabili al mondo agli effetti del riscaldamento globale. Basti pensare che il solo distretto di Lamjung, dove vivono gli indigeni Gurung, in pochi anni ha sperimentato un aumento significativo delle temperature, combinato a siccità, alterazioni nella stagione dei monsoni e precipitazioni irregolari. In particolare è stata la Banca Comunale dei Semi di Campo Cara a svolgere un ruolo centrale nel rilancio della coltura. Fondata nel 2016, la Banca Locale dei Semi è stata creata con il sostegno dell'organizzazione di ricerca Local Initiatives for Biodiversity Research and Development e di un gruppo nazionale di banche dei semi. Oggi l'ente di conservazione tutela 63 varietà di riso locali, tra cui 23 endemiche di Campo Cara, e promuove l'agricoltura biologica coinvolgendo gli agricoltori nella conservazione dei semi, facilitando al contempo il loro accesso ai mercati. Gli agricoltori di Campo Cara potrebbero limitarsi a coltivare altre colture da reddito e a gestire delle strutture ricettive per trarre benefici finanziari, ha commentato la contadina Ratna Gurung. Ma dal momento che la Banca dei Semi e il governo locale sostengono la produzione di varietà sottoutilizzate, la comunità è incoraggiata ad aumentare i propri sforzi per rilanciare il miglio a coda di volpe e altre colture. La buona notizia è che le cose sembra stiano funzionando. La domanda di questa coltura è ad esempio aumentata anche nelle aree urbane, poiché considerata un'opzione più salutare rispetto ad altri cereali, grazie al suo indice glicemico più basso, il che la rende più adatta per chi è affetto da diabete di tipo 2. E anche questo era un esperimento che ho voluto condividere con voi. Sono le 12:51, ma volevo leggervi assolutamente una cosa per far capire come il mondo invece sta andando anche da un'altra parte, purtroppo, e dipende sempre da noi consumatori e consumatrici indicare la strada, perché noi siamo gli acquirenti e in nostra mano è il potere di gestire una cosa in un modo o nell'altro, anche se siamo subissati da pubblicità che difficilmente riusciamo a controllare, ma se ci informiamo ce la facciamo. Vado allora a leggere qualcosa che riguarda Bill Gates. Vediamo se riesco a trovarlo. Ed è, sì, è sull'Indipendente Online nel settore economia e lavoro in data 17 gennaio 2024. Questo articolo ci spiega un po' i reali interessi di Bill Gates quando investe massivamente sull'agricoltura. Farmer Bill è il nomignolo che è stato affibbiato a Bill Gates dalla rivista specializzata Land Report, che nell'edizione del 2022 ha confermato che il fondatore di Microsoft è diventato il più grande proprietario di terreni agricoli privati d'America, con 300.000 acri, quindi circa 120.000 ettari, in 19 stati, per un valore di 700 milioni di dollari. Come noto, infatti, Gates è uno di quei celebri imprenditori che hanno guadagnato miliardi con spregiudicate strategie di business e vere e proprie speculazioni finanziarie, finendo per incrementare instabilità finanziaria, erodere i diritti dei lavoratori e consolidare le diseguaglianze economiche già esistenti a livello globale. Bill Gates e una ristretta classe di miliardari si sono ritagliati una nuova immagine, ai limiti della santità, grazie alla filosofia del dono, investendo in ogni settore, dall'educazione alla salute, dalle politiche sociali fino all'agricoltura. Si tratta del filantrocapitalismo, una strategia volta a garantire a questi magnati un'aura di apparente estraneità ai giochi di potere. Gli ex coniugi Gates hanno silenziosamente acquisito terreni agricoli attraverso il loro gestore di investimenti, la Cascade Investment, controllato da Bill Gates e gestito da Michael Larson, ex gestore dei fondi obbligazionari della Putnam Investments, che viene incaricato di diversificare il 45% del patrimonio totale del cofondatore di Microsoft. Già Melinda Gates e la sua ex moglie, qualche anno fa, aveva raccontato di essere rimasta sorpresa del consiglio di investire su questo settore, quindi in agricoltura, salvo poi ricredersi e ritenerlo uno dei migliori che abbia mai ricevuto. Il trasferimento della proprietà delle aziende agricole a soggetti non agricoli e stranieri ha però implicazioni molto negative per gli agricoltori, le comunità rurali e l'ambiente. La figura del moderno filantropo non offre infatti una soluzione concreta alla lotta contro la povertà e all'ingiustizia sociale. Al contrario, ne incarna semmai la causa, rappresentando la degenerazione di quel sistema globale basato sull'accumulazione delle risorse. Inoltre, questo interesse per i terreni agricoli nasconde ben altri scopi rispetto a quelli politicamente corretti, sbandierati dal filantrocapitalista, che vanno dalla biopirateria all'agribusiness. La ONG britannica Global Justice Now ha accusato la fondazione di Gates di fare investimenti, di fare investimenti non a scopi caritatevoli, ma per favorire politiche economiche neoliberiste e la globalizzazione aziendale. Quando Bill Gates, in una sessione di Ask Me Something su Reddit, come riporta Business Insider, è stato incalzato da alcune domande per chiarire quale fosse lo scopo dei suoi investimenti nell'espansione dell'industria agraria, ha spiegato di aver investito in queste aziende agricole per renderle più produttive e creare più posti di lavoro. Si è poi affrettato a ricordare come la sua attenzione all'ambiente sia sempre vigile e che di fronte alle sfide climatiche, semi più produttivi possono evitare la deforestazione. Qui capite, sta pensando tranquillamente agli OGM. Il magnate, con i suoi ingenti investimenti, è molto attivo in Africa nel settore degli organismi geneticamente modificati, gli OGM, considerati soluzioni tecniche necessarie allo sviluppo agricolo. Si tratta di un modello di sviluppo agricolo imperniato sull'uso di nuove tecnologie di ingegneria genetica e sulla massimizzazione dei raccolti. Nella visione della Fondazione Gates, che di fatto è una moderna forma di colonialismo mascherato, la fame in Africa e nel mondo è il risultato della mancata modernizzazione dell'agricoltura, a cui fa spazio il cosiddetto soluzionismo tecnocratico. L'idea che il filantrocapitalismo intendi diffondere nell'opinione pubblica è infatti che il benessere può solo essere elargito dall'alto, dai cosiddetti padroni del mondo. La Fondazione Bill e Melinda Gates ha speso quasi 6 miliardi di dollari cercando di migliorare, tra virgolette, l'agricoltura. Grain ha analizzato tutte le sovvenzioni alimentari e agricole che la Fondazione ha concesso fino al 2020, scoprendo che la stragrande maggioranza dei suoi finanziamenti andava a centri di ricerca, aziende e gruppi che esercitano pressioni a favore dell'agricoltura industriale, saccheggiando la biodiversità agricola. Nicoletta Dentico ha mostrato come Gates, insieme alle aziende private, abbia lavorato per ridefinire tutti i livelli del sistema alimentare africano in favore della chimica, dei monopoli agroalimentari, degli OGM come il Golden Rice e dell'agricoltura digitale. Sul podio dei principali beneficiari della Fondazione Gates troviamo al primo posto il CGIAR, Consortium Group on International Agricultural Research, consorzio internazionale di 15 centri di ricerca per promuovere la rivoluzione verde attraverso l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci e sementi geneticamente modificate. Secondo Vandana Shiva, attraverso il finanziamento di iniziative globali come Diversity Seek, si sta cercando di registrare tutte le informazioni genetiche dei semi in deposito, in modo da sottoscrivere brevetti sulle informazioni genetiche raccolte, in un palese atto di biopirateria. Al secondo posto c'è AGRA, Alliance for a Green Revolution in Africa, creata dalla stessa Fondazione Gates e dalla Fondazione Rockefeller con lo scopo di promuovere dall'alto verso il basso un modello di agricoltura basato su fertilizzanti, pesticidi e sementi geneticamente modificate. Nella classifica stilata da Grain, al terzo posto si piazzano un insieme di realtà che comprende Banca Mondiale, il World Food Program, la FAO e UN Foundation. Gli esclusi di fatto sono quei contadini che si vorrebbero aiutare. Vi è inoltre un altro business emergente che ruota intorno agli investimenti agricoli, il carbon farming. Le pratiche agricole sostenibili che rimuovono l'anidride carbonica dall'atmosfera sono in linea con l'obiettivo della neutralità climatica. Il concetto è che le imprese inquinanti, anziché modificare le proprie strutture produttive, possano comprare diritti di emissione e crediti di carbonio da altri imprenditori agricoli, continuando ad inquinare. Dietro la retorica di una causa umanitaria e di sviluppo, come l'aumento del reddito per i piccoli agricoltori o la fornitura di soluzioni al cambiamento climatico, Bill Gates mostra la consueta mente spietata ma lungimirante del tecnocrate. Le multinazionali generano disuguaglianza economica e sociale che, paradossalmente, le fondazioni caritatevoli dovrebbero poi risolvere, alimentandole invece in una sorta di diabolico circolo vizioso. E questo è un articolo di Enrica Perrucchietti. Sono le 13:02, attivo immediatamente la linea telefonica. Se volete intervenire e dire qualcosa su questo, c'è un interessante articolo anche. È un libro di cui vi do notizia. Si chiama L'ipocrisia dell'abbondanza. Questo l'ho trovato, vediamo, non mi ricordo più dove l'ho trovato, perché non me lo sono segnato. Ma vediamo se riesco. Intanto vi do la notizia. L'ho trovato proprio in data 24 gennaio 2024, quindi è recentissimo. È di ieri la notizia. Allora, l'ipocrisia dell'abbondanza, credo sia, lo trovate sul fattoalimentare.it, perché almeno la stesura dell'articolo mi richiama questo sito. Sentiamo chi telefona. Pronto a Radio Cooperativa.
Pronto, ciao Francesco, sono Gianluigi del Frontolo.
Ciao Gianluigi.
Ho seguito le tue bellissime letture. Una più interessante dell'altra e non saprei neanche da dove partire per il mio intervento.
Ce ne sono tantissime, così tante che guarda.
Faccio un mio discorso esperienziale, diciamo, no? A parte che mi è piaciuto molto l'aggettivo che capitalismo, come si chiama?
Tecnocapitalismo.
Bravissimo, nuovo e interessante. Allora, così una mia esperienza, io su quello che hai letto, perché hai letto una caterva di cose. Allora, io ero stato chiamato anni fa da tre sindaci qui locali, no, nella zona del quartiere del Piave, che è proprio, i comuni sono Govega San Urbano, proprio il paese di Zaia, Orsago e Cordignano, no?
Sì.
Per fare un discorso ambientale, erano sotto elezioni, no? Poi tutti e tre sono stati silurati dalla Lega, naturalmente, era quel periodo lì. Avevo chiamato DEA a questo progetto, un distretto di eccellenza ambientale, no? E il primo obiettivo era quello di bloccare tutte le costruzioni e le iniziative che producessero irreversibilità. Questo era l'obiettivo primo che gli avevo detto. Attenzione, se c'è una fabbrica che produce inquinanti di un certo tipo, che produce plastiche usa e getta, che produce sostanze che non vanno bene, che poi inquinano le acque, che poi sono difficilmente, eccetera. E quindi era tutto un discorso di questo tipo, no? Per poter dare una prospettiva di miglioramento da partire, certo, da un certo momento, no? Perché il territorio è limitato, eccetera. Bene, poi sono stati silurati dalla Lega. E tutti, erano tre sindaci in gamba, insomma, che avevano anche delle buone intenzioni. E poi la Lega chiaramente è andata avanti come un rullo compressore. E noi dobbiamo anche pensare che su nove rischi globali che sono stati identificati dagli scienziati, siamo ormai, abbiamo superato la soglia di reversibilità di ben sei di questi limiti. E molti toccano l'agricoltura, cui tu hai detto le ultime istanze del carissimo Bill Gates, no? Sì. Che sta facendo proprio facendo il falso verde per guadagnare sempre. Non dimentichiamo mai che per esempio c'è Mujica, quel grande presidente che, sì, ha commosso molte persone col discorso dell'ONU, eccetera, che il suo territorio è colonizzato per il 90% dagli OGM. Tu non lo sapevi questo?
No.
Ecco, io ho tutti i documenti scritti che ho ricevuto, e già da anni, cioè lì ormai gli OGM nell'America Latina hanno fatto man bassa sostanzialmente, non esiste paese che non sia stato corrotto e colonizzato.
E non si può salvare neanche quello che OGM non è, con un'estensione del genere.
Certo, certo. E poi il problema è anche qui abbiamo l'irreversibilità, perché gli OGM sono, io li chiamo le peste biologiche del 2000 sostanzialmente, no? Poi inquinano anche il polline e le piante ecologiche.
Esatto.
Ecco, un'altra considerazione è questa, è che Patrizia Gentilini ha mandato un documento proprio ieri, dove da diagrammi allarmatissimi si verifica che c'è una crescita esponenziale del cancro dei tumori nei giovani, nei bambini, veramente a partire proprio dagli anni 20, 21, 22, 23, che vengono nascoste. Perché questo? Perché è un po' quello che stavi dicendo tu sugli interferenti endocrini, no? A partire dalle plastiche, poi i pesticidi, poi PFAS, poi tutta un'altra serie di prodotti chimici di sintesi, e questi prodotti partono dalla puerpera, partono dalla mamma, che trasmette attraverso la placenta,
sì,
una quarantina di prodotti che sono interferenti endocrini. Tu immaginati questo feto che si sviluppa e che viene inondato da questa massa di prodotti che sono praticamente di cui non si riesce a conoscere il risultato poi alla fine. Hai capito? È una spirale perversa quella che stiamo affrontando. Quindi chiudo. Io parto con tanti stop, qui i partiti alternativi devono cominciare a dire: io sono il partito del no a questa devastazione, dicendo stop alla plastica usa e getta, per esempio, stop, non si produce più, altro che plastic tax e queste cose qui, stop ai pesticidi di sintesi, basta, perché questi interferenti endocrini ce li beviamo, ce li mangiamo, le respiriamo. Stop ai prodotti, ai PFAS per esempio, che sono anche quelli di tutti interferenti endocrini che respiriamo, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo veramente cambiare l'ottica e la visione, e secondo tutte le tue letture che sono da un certo verso sono belle, dall'altra parte sono disperanti. Ti saluto e
ciao.
Ti ringrazio di nuovo.
Ciao Gianluigi, ciao grazie ciao, a te, ciao. Ciao, grazie per l'informazione che hai dato. Allora vi dico, vi cito questo libro. Questo libro è titolato L'ipocrisia dell'abbondanza, dopo vi do i dati. La fine dell'illusione del cibo a basso costo nel libro di Ciconte, che è l'autore. L'abbondanza non c'è mai stata davvero, se non per pochissimi. Parte da questo assunto l'ipocrisia dell'abbondanza. Perché non compreremo più cibo a basso costo? Editori La Terza del 2023. L'ultimo, c'è un'altra telefonata. Pronto Radio Cooperativa.
Ciao Francesco, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Hai parlato anche, belle le letture, interessanti le letture, hai parlato tra le altre cose molto dell'acqua. Consiglio subito una lettura di un libro anch'io, che è H2O e le acque dell'oblio, scritto da Ivan Ilic. Purtroppo è un libro introvabile, si trova solo nelle biblioteche, però è un libro fantastico. Tra le altre cose, non so se mi sembra che una volta con te avevo parlato di quello che succedeva a Parigi verso la fine dell'Ottocento, dove non esisteva una rete fognaria. Non esisteva assolutamente una rete fognaria a Parigi alla 1870 circa, e dove si utilizzava, perdonami il termine, la merda della gente per coltivare i campi comuni. E c'era una diatriba con Londra, con l'Inghilterra, perché gli inglesi dicevano che bisognava che i francesi si dotassero di una rete fognaria, perché non si poteva stare senza una rete fognaria. Quindi il concetto che l'acqua non è un elemento vitale, noi siamo fatti al 90% di acqua, se non sbaglio. L'acqua non è un bene comune o un bene privato, l'acqua è l'elemento, un elemento vitale. Secondo quel libro di fantasia che è la Bibbia, Dio quando crea il mondo ammette lui stesso che c'erano già le acque. Adesso non mi ricordo perché dovrei andare a prendere il libro, non farei a tempo, ma dice che le acque di sotto, lui separò le acque di sotto e dalle acque del cielo, insomma, adesso non mi ricordo esattamente, e queste acque non volevano separarsi. E Dio fu costretto a fare violenza con queste acque per poterle separare. Cosa voglio dire con questo? Che questa mentalità, questa ideologia capitalista che crede di poter dominare ciò che è vita. Pensa una cosa, Francesco, l'acqua trattenuta dalle dighe, noi ci preoccupiamo dei cambiamenti climatici, ma nessuno parla, per esempio, dell'acqua trattenuta in maniera innaturale. Le dighe, il deviare i fiumi, pensa che il corso del Piave, da dove nasce il Piave a Sappada sul Monte Peralba, di 13 microaffluenti, 11 vengono irrigimentati. Pensa al Vajont, a cosa ha creato non l'uomo, ma la scienza. Ma la scienza criminale, che cosa ha fatto la scienza? Ha deciso che siccome ci sono delle persone più intelligenti delle altre, gente che non ha mai fatto i calli solo sulla lingua, e decide che l'acqua può essere utilizzata come un bene privato, un bene comune. Pensa ai milioni di metri cubi di acqua trattenuta nelle bottiglie di plastica. Parla anche di plastica, no? Delle microplastiche. Questa non è una questione semplicemente di partito. Non è una questione semplicemente che votando i partiti buoni, il PD buono, che non si sa dove sia, cambino le cose. Perché anche il PD, anche i partiti più estremisti, stanno all'interno di un sistema che ha deciso che il mercato, il profitto, è il Deus, è il dominance. E non va bene così, perché dicevano gli indiani, una volta che avrete abbattuto l'ultimo albero, e gli indiani non so se erano leghisti, comunisti, non credo avessero più problemi là, dicevano appunto, una volta che avrete abbattuto l'ultimo albero, ucciso l'ultimo animale e deviato l'ultimo fiume, l'acqua, dovrete imparare a mangiarvi i soldi, e i soldi non sono edibili, anche se sono il dollaro, anche se c'è il dollaro buono, quello emesso dalla banca etica, quel dollaro non si può mangiare. Ricordo soltanto un'ultima cosa, scritta sempre in quel libro di Ivan Illich, che la potabilizzazione dell'acqua cominciò alla fine del Settecento, in quanto l'industria aveva deciso che l'uomo doveva lavarsi spesso e doveva utilizzare dei saponi per togliersi gli umori, gli odori cattivi che aveva addosso. Questo portò a una produzione industriale di sapone e a una emissione in atmosfera di acido cloridrico, praticamente di cloruro di idrogeno. Questo provocò una delle prime devastanti problemi ambientali e fu origine di una causa contro l'industria che lo produsse, e allora si decise che il cloro, invece che buttarlo in atmosfera, potevano buttarlo nell'acqua, ma non perché l'acqua fosse migliore utilizzando il cloro, soltanto perché non sapevano più dove buttarlo, e lo stesso vale per il fluoro adesso. Lo stesso vale per il fluoro adesso, perché il fluoro viene prodotto dalle centrali nucleari e non sanno dove buttarlo, lo buttano nei dentifrici, lo buttano nelle pentole antiaderenti, e lo dico io, anche se tutti mi smentiscono, lo utilizzano anche per potabilizzare l'acqua. Quindi, ripeto, che sia vero o no quest'ultima affermazione che faccio, il problema è che l'acqua deve essere liberata. Non si può pensare di avere l'arroganza di poter trattenere l'acqua in quanto bene privato o pubblico a uso della scienza.
Quando ti saluto, ci salutiamo, ciao. Ciao, ciao. Beh, ti ho lasciato parlare, Dennis, perché hai le tue idee, ma il fatto che la potabilizzazione dell'acqua sia una cosa assolutamente indispensabile non è violentare l'acqua, mettere l'ipoclorito di sodio o l'ozono dove si può mettere l'ozono per eliminare i microorganismi dall'acqua. Questo ci rende più sicuri. Per fortuna c'è la potabilizzazione dell'acqua. Comunque, vabbè, insomma. Dopo abbiamo... io ci sono vissuto dentro a ste robe, quindi non posso dire che non sono utili. È essenziale che l'acqua sia trattata con dei potabilizzanti che ce la rendano sicura. Comunque, vabbè, continuo a leggere questo, dire di questo libro. Allora, l'ultimo libro di Fabio Ciconte, direttore dell'associazione ambientalista Terra, scrittore ed esperto di filiere alimentari. Secondo l'autore, i consumatori e le consumatrici occidentali hanno vissuto per anni con l'illusione di un'abbondanza artificiale, data dal cibo a basso costo, illusione che si è infranta quando l'inflazione ha cominciato a galoppare. Una tempesta perfetta si è abbattuta sui portafogli dei cittadini dell'Occidente, che fino ad allora erano convinti di vivere nell'abbondanza. Una tempesta alimentata da tre fattori: la guerra in Ucraina, che interrompe le filiere, la crisi energetica, che fa lievitare i prezzi, e l'emergenza climatica, che mette a rischio la produzione alimentare, hanno fatto esplodere i prezzi. E per la prima volta in decenni le consumatrici e i consumatori occidentali hanno visto ridursi notevolmente il proprio potere d'acquisto. Ma è andata proprio così? Ciconte contesta la narrazione dominante e mette in campo altri fattori. Il primo è la speculazione finanziaria, che ha scommesso sull'invasione russa dell'Ucraina per trarre profitto dai prezzi in aumento. L'altro è la politica, che non sempre tutela gli interessi di consumatori e consumatrici. Nel libro si analizzano tutte le facce della complessa situazione in cui ci troviamo, senza cadere in narrazioni fuorvianti e al complottismo, fino a offrire una soluzione radicale: sottrarsi al ricatto morale del cibo a basso costo. Allora, il titolo del libro è L'ipocrisia dell'abbondanza, perché non compreremo più cibo a basso costo, di Fabio Ciconte, 192 pagine, editori La Terza, 2023. Purtroppo non c'è il prezzo, quindi non posso darlo. Vabbè. Altra cosa, sono ormai le 13:20, ho qualche difficoltà a dare notizia di qualcos'altro in 10 minuti. Una cosa vi voglio dire però, questa è una notizia curiosa, non so quanti ascoltatrici e ascoltatori di Radio Cooperativa siano interessati a questo, ma... ho letto qualche volta, dice, ma perché i ricchi si accumulano continuamente denaro? Cosa se ne fanno? Ecco, questo è un modo per impiegare il denaro dei ricchi. Ho trovato un articolo del 17 gennaio 2024. 17 gennaio, vediamo un po'. È di Roberto Lapira, il direttore responsabile del Fatto Alimentare, quindi l'ho trovato sul fattoalimentare.it. prezzi esagerati, acque minerali di lusso da 6 a 199 euro a bottiglia. Ecco un modo per, se avete qualche risparmio, care ascoltatrici e ascoltatori di Radio Cooperativa, potete andare a comprare queste acque. Vi do, c'è un bel sito, viene citato qui, c'è un sito che si chiama Acque di Lusso. Digitando sul computer Acque di Lusso si può andare a questo sito che ci dice, per rendersi conto che pasteggiare con certe bottiglie può venire a costare più che un vino rosso d'annata. Vi do indicazione di queste due bottiglie che sono particolari, ci sono anche le immagini. C'è una bottiglia di acqua minerale giapponese da 75 centilitri a marchio Fillico Queen Cup Set, che costa 199 euro. 199 euro per tre quarti di litro di acqua. La particolarità è che il vetro è decorato con i celebri cristalli austriaci Swarovski e il tappo è placcato in oro e argento. C'è anche un'altra acqua minerale, è una acqua minerale tedesca che si chiama Nevas Club Edition, da 150 centilitri. Che si può comprare a 150 euro. Ha un tappo di sughero, la bottiglia di vetro è impreziosita di pietre e si caratterizza per una texture perlacea, proprio come uno champagne. Ecco, se avete soldi che vi avanzano, come probabilmente a Bill Gates o qualcun altro, potrete comperarvi cassette di queste bottiglie a 199 euro per tre quarti di litro di acqua minerale in bottiglia. Sono bottiglie di vetro, mi pare, però. Ecco, non c'è il problema della plastica. Sono bottiglie di vetro. Va bene, sono le 13:24. Con questo ameno discorso vi saluto, vi do appuntamento in un'altra occasione, in un altro incontro tra 15 giorni con Cosa c'è in tavola e in altre occasioni, non so quando, forse per la lettura dei giornali, per la consueta fornitura di notizie sempre dalla nostra preziosa Radio Cooperativa. Penso che sarò qui il 31 di gennaio, se non ricordo male. Un caro saluto a tutte e a tutti e una risentirci, come ho detto, in una prossima occasione. Passatevi una buona giornata.